Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta, questo è Press Corner e oggi è venerdì 17 settembre 2021. Salutiamo il Caffè Espresso di Riccardo Mameli che ci ha preceduto. E beh, insomma, essendo 17 venerdì, oggi questo Press Corner mio potrei iniziare, no, a raccontarvi perché questo venerdì 17 molti di voi non usciranno. Sicuramente la tradizione parte dal Venerdì Santo, quindi dal momento in cui è morto Gesù Cristo, e quindi chiaramente di venerdì è un giorno, insomma, che per i cattolici lo definiamo funesto. Poi sicuramente ci sono altre tradizioni legate al numero 17 che si sono aggiunte, e quindi nelle cabale successive delle tradizioni che sono anche greche, cattoliche e fino ad arrivare addirittura a quelle napoletane, la superstizione si è sicuramente allargata. Però io non so chi di voi uscirà o non uscirà. Io provo a raccontarvi invece delle storie più importanti che riguardano il giorno 16 settembre. Il 16 settembre è un giorno che non viene spesso ricordato, e invece ci sono successi due episodi molto molto tristi e molto cruenti. Il 16 settembre del 1976 in Argentina viene ricordata come la notte delle matite spezzate. Solo Pablo sopravvisse a quella persecuzione. Erano sei ragazzi, sei chicos impegnati nel movimento degli studenti medi di La Plata negli anni del terrore militare argentino di Giorgio Videla. Erano militanti in erba e erano decisi a rivendicare il boleto estudiantile, una tessera sconto, pensate, sui libri di testo e sul prezzo del biglietto dell'autobus. Tutti erano già pedinati e schedati nelle loro inoffensive marce di protesta. Per gli uomini però delle patotas, le squadracce della polizia politica, per loro erano sovversivi da annientare in una notte, appunto questa famosa notte, la noce del Los Lapis. La notte delle matite spezzate, come è rimasto nella storia dell'Argentina golpista, il nome, questo terribile 16 settembre 1976, appunto avvenne un raid punitivo, i ragazzini di La Plata vennero arrestati nel sonno, condotti nel centro di detenzione clandestina di Arana, torturati, pensate, a colpi di unghie strappate, scosse elettriche e poi fatti sparire, quindi i primi desaparecidos. Tutti tranne il 17enne Pablo Diaz, che per un miracolo possiamo dire sopravvisse dopo essere stato seviziato e finito in galera senza processo per lunghi anni. Ed è lui che ha raccontato queste cose, il solo testimone in grado di costruire quell'orrore del 1976. Degli altri, i primi dei 30.000 desaparecidos, non si saprà più nulla. Sapete che poi dopo tanti anni, insomma, sono state aperte delle inchieste. Fragili matite spezzate, inghiottite da queste fauci della dittatura. Pablo era uno dei 235 studenti che furono rapiti durante la dittatura di, appunto, Giorgio Videla, e 40 anni dopo, o anche di più, ormai registriamo 45 anni fa, ha raccontato anche in Italia la storia che arriva al cuore dei nostri conflitti. Sono stati fatti anche poi dei lungometraggi. Questo è il primo 16 settembre che ricordiamo stamattina. L'altro 16 settembre è altrettanto duro, se non ovviamente di più. Parlo del 16 settembre 1982, 39 anni fa, periferia di Beirut, ad opera dei cristiano-falangisti, aiutati, poi vedremo, dagli israeliani, entrano quelle milizie, queste cristiano-falangiste, entrano nei campi profughi di Sabra e Shatila e per vendicare l'assassinio del neoeletto presidente Bashir Gemayel. Inizia un massacro della popolazione palestinese che durerà due giorni. Ripercorriamo velocemente questi fatti. Era appunto fra il 16 e il 18 settembre 1982, si compiva uno dei peggiori agghiaccianti massacri della storia. Tante volte non ricordiamo ovviamente anche l'olocausto, qualcuno tenta, no, di minimizzare con i revisionisti vari, e in quel momento noi ci sentiamo molto vicini al popolo israeliano di religione ebraica. Però spesso non dimentichiamo, ormai non dimentichiamo più perché è stato anche sancito dall'ONU che quella fu un massacro, fu un genocidio dove parteciparono anche elementi del governo israeliano. Quello, appunto, del quartiere di Sabra e del campo profughi di Shatila erano posti alla periferia ovest di Beirut, in Libano, dove c'erano appunto i palestinesi. In questi due giorni Tra i 1500 e i 3000 palestinesi furono barbaramente uccisi appunto dalle frange cristiano-maronite libanesi e dall'esercito del Libano del Sud, con la complicità di Israele, che aveva lanciato la sua operazione pace in Galilea, invadendo il paese per la seconda volta. Quella guerra in totale fece 20.000 vittime, distrusse un intero paese, bombardamenti, bombe a grappolo, al fosforo, ridussero il Libano e la sua capitale ad un cumulo di macerie fumanti. Era, insomma, ci viene da ricordare quello che è successo l'anno scorso, che ricordava un po', no, una paura di quello che appunto è successo nel 1982. La guerra era iniziata nel giugno sul suolo libanese, condotta da Israele per combattere la liberazione palestina, che era guidata all'epoca da Yasser Arafat, che si era stanziata in Libano dagli anni 50, 1948 per la decisione. E questa guerra appunto raggiunse il suo apice nel mese di settembre. Dopo l'attentato di Ramitardo al presidente non eletto Bashir Gemayel, le forze israeliane alleate del governo libanese occuparono Beirut. E poi appunto quello successo, quello che vi ho detto. Quando i giornalisti stranieri, la Croce Rossa, entrarono nei campi il giorno dopo, provarono orrore, sembrava di vivere un incubo. Vedevano insomma donne che urlavano sui corpi dei loro cari che vagavano tra i vivi, i bambini che piangevano in mezzo ai corpi senza vita stesi sotto il sole. Helen Carey, giornalista del Daily Mail, un articolo del 20 settembre 1982, raccontò così la tragedia in quei giorni. Queste sono le sue parole: nella mattinata di sabato 18 settembre, tra i giornalisti esteri si sparse rapidamente una voce del sacro. Io guidai il gruppo verso il campo quattro giorni prima. Era brulicante di persone, quindi era pieno. Quindi scoprimo il motivo: l'odore traumatizzante della morte era dappertutto. Donne, bambini, vecchi e giovani giacevano sotto il sole cocente. La guerra israelo-palestinese aveva già portato come conseguenza migliaia di morti a Beirut, ma in qualche modo l'uccisione a sangue freddo di questa gente sembrava di lunga peggiore. Lauren Jenkins, poi autorevole firma del Washington Post, raccontò con altrettanto crudo realismo l'orrore a cui stava assistendo inerme. La scena nel campo di Shatila, quando gli osservatori stranieri entrarono il sabato mattina, era come un incubo. In un giardino i corpi di due donne giacevano sotto, delle macerie delle quali spuntava la testa di un bambino. Accanto ad esse giaceva il corpo senza testa di un bambino. Oltre l'angolo, in un'altra strada, due ragazze, forse di 10-12 anni, giacevano sul dorso, con la testa forata e le gambe lanciate lontano. Pochi metri più avanti, otto uomini erano stati mitragliati contro una casa. Ogni viuzza era sporca attraverso gli edifici vuoti, dove i palestinesi avevano vissuto dalla fuga della Palestina alla creazione dello Stato di Israele nel 1948. Raccontava la propria storia di orrori. Queste tutte le vie, come dice il giornalista, appunto, del Washington Post. E il 16 dicembre 1982, quindi alla fine di questo anno pazzesco, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una risoluzione condannò il massacro definendolo un atto di genocidio. L'8 febbraio 83 la Commissione Kahn, istituita dal governo israeliano stesso, giunse alla conclusione che i diretti responsabili erano state le falangi libanesi, guidate da Eli Obeika. Obeika non fu mai processato e durante gli anni 90 fu più volte deputato e ministro in vari governi libanesi. E questo è un po' quello che noi ricordiamo. Però il nostro presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, che andò a Sabra e Shatila, condannò con dure parole gli esecutori degli uccidi di massa. Io sono stato nel Libano, ho visto i cimiteri di Sabra e Shatila, è una cosa che angoscia vedere questo cimitero dove sono sepolte le vittime di quell'orrendo massacro. Il responsabile dell'orrendo massacro è ancora al governo Israele, ovviamente parlava di Ariel Sharon, e quasi va baldanzoso di questo massacro compiuto, è un responsabile cui dovrebbe essere dato il bando dalla società. A tanti anni di distanza, invece, i colpevoli del brutale eccidio rimasero impuniti e le vittime palestinesi ancora senza pace e senza giustizia. Questa continua a essere storia, no, dei nostri giorni. Questo anche per dire, no, per ricordare, questo, che insomma spesso non facciamo, no, un grande esercizio di democrazia, quando ci schieriamo solo da una parte. Purtroppo non fu così, diciamo, Israele è spesso stato responsabile di questi conflitti e di queste diciamo atrocità. E ricordare questi giorni, diciamo, voglio aggiungere anche un particolare, nel senso di un cantautore, Victor Lidio Jara Martinez, che è nato a Santiago del Cile nel 1932 ed è stato assassinato anche il 16 settembre, in questo caso del 1973. Anche ricordare lui ci aiuta perché era un cantatore, musicista, regista teatrale, e nelle sue canzoni appunto cantava della società, cantava delle discriminazioni, era un grande sostenitore del presidente Salvador Allende, che fu barbaramente assassinato nel golpe, destituito nel golpe di Pinochet l'11 settembre 1973, quell'11 settembre che viene sempre ricordato meno rispetto all'11 settembre 2001, che anche noi abbiamo ricordato da queste frequenze qualche giorno fa. L'11 settembre 73, quindi finì la democrazia in Cile, iniziò la dittatura di Pinochet, e il 16 settembre del 73 Yara Martinez, Victor Lidio, fu barbaramente assassinato proprio perché reso responsabile di aver appoggiato il presidente Salvador Allende. Questo è un po' il ricordo che stamattina io vi volevo dare in questo giorno del 16 settembre, oggi è 17, proprio per farvi dimenticare il 17 settembre come giorno infausto, perché se pensate, insomma, no, il 16 settembre forse il ricordo di questi episodi è stato molto più infausto. E allora, alla fine di questa mia racconto, ovviamente invitandovi ad ascoltare tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, la mattinata e il pomeriggio che seguirà il nostro Best Corner, vi voglio invitare ad ascoltare quindi la fine di questo Press Corner con la canzone Manifiesto, proprio di Victor Jara, per ricordare lui, il suo assassinio, e per fare in modo che un giorno, quando ci ricordiamo del 17 come giornata, magari ci ricordiamo che forse il 16 è un triste anniversario per il mondo, e facciamo anche in modo noi di ricordarlo. Ricordate sempre Press Corner, va in onda tutta la settimana dalle 9:40 alle 10, con anche l'hashtag Resistenza Culturale Attiva, che è il nostro più che slogan, ormai è il nostro manifesto di lavoro, perché tutti i giorni qui anche non solo noi a cura della redazione giornalistica, ma tutti gli speaker, coloro che si occupano di musica, di teatro, di sociale, lo fanno gratuitamente con un gruppo di lavoro che sta portando ancora avanti questo leitmotiv di questa radio, con questo marchio storico, per fare in modo che insomma si continui a vivere e a perpetrare la propria influenza di fronte appunto a quello che poi spesso l'informazione e anche la musica e tutto ciò che viene somministrato a livello di mainstream. Non vi fate somministrare, fatevi inoculare il vaccino sì, ma non vi fate somministrare insomma soltanto chiacchiere, perché lo dicevo anche io martedì quando ho fatto la mia trasmissione radioattivo, spesso apri i titoloni sono sempre a senzoni, che nascondono delle verità che non sono del tutto chiare, e quindi voi fatevi capire da soli. Buona giornata a tutti e ascoltate Victor Hugo di nuovo. Buon ascolto di Radio Città Aperta.
Trabajadora con olor a que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Canción nueva.